Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, eccoci con una nuova puntata di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Come sempre potete intervenire con SMS e WhatsApp al numero 333-9200-170. Prosegue la preparazione del Parma che venerdì sera giocherà nell'anticipo del Barbera contro il Palermo, quello che inaugurerà la 34esima giornata di Serie B che il Parma potrà vivere con un pochino più di, diciamo così, tranquillità, non troppo, però l'ultima giornata sicuramente è stata positiva ai colori crociati che hanno ritrovato la vittoria in casa contro lo Spezia e hanno approfittato del passo falso clamoroso della Cremonese per portare a 8 le lunghezze di vantaggio sul terzo posto, ora occupato dal Venezia. Una giornata che sarà appunto aperta da Palermo-Parma alle 20.30, poi ci sarà alla stessa orario Reggiana-Cosenza, poi alle 14.00 Ascoli Modena, Bari Pisa, Brescia Ternana, Feralpi Salò Como e poi alle 16.15 Catanzaro Cremonese, prima i due trasferti insidiose per i grigiorossi che poi la settimana successiva andranno a giocare al Penso di Venezia in anticipo, poi Lecco Venezia, Spezia Sampdoria e su Tirol Cittadella per una classifica che vede il Parma in testa quota 69, seguito dal lanciatissimo Como a 64 che davvero non molla un colpo, Venezia 61, Cremonese 59, insidiata dal Catanzaro a 55, poi Palermo 51 che sotto la nuova gestione Mignani ha raccolto due pareggi in altrettante partite, poi a 45 il Brescia, a 44 la Sampdoria, a 43 Cittadella e Pisa, anche il Pisa sta rinvenendo molto bene verso la zona playoff, poi a 42 troviamo il Sud Tirol, a 40 la Reggiana, a 39 il Modena che reduce da un cambio in panchina con l'esonero di Bianchi e l'arrivo di mister Bisoli, a 36 Ternana e Cosenza, a 35 Spezia e Bari, poi entriamo proprio nella zona caldissima, tre squadre a serio rischio retrocessione, l'Ascoli a 33, la Feralpi Salò a 31 e Lecco ormai spacciato a 26. Un Parma che andrà a Palermo ritrovando anche un giocatore importante come Adrian Bernabé al rientro dalla squalifica, e allora noi andiamo a sentire il punto in casa Parma.
Non è ancora il momento di festeggiare, ma un eventuale risultato positivo nell'anticipo di venerdì sera al Barbera consentirebbe di mettere pressione a tutte le inseguitrici e di far partire fin da subito il conto alla rovescia. La promozione in Serie A non è mai stata così vicina e le ultime 5 giornate serviranno anche per abbattere nuovi record e dimostrare di meritare a pieno titolo il salto di categoria. Vincere in casa di una delle più temute concorrenti alla vigilia, in zona playoff seppur reduce dall'avvicendamento in panchina tra Corigni e Mignani, significherebbe dare un altro ulteriore segnale a tutto il campionato sulla superiorità del Parma, che ritroverà al rientro dalla squalifica Adrian Bernabé, pronta a dar manforte a un centrocampo ricco di quantità e qualità. Lo spagnolo, prima del turno di riposo forzato, pareva aver perso un po' di brillantezza rispetto al girone d'andata condotto su ottimi livelli, ma Pecchi ha saputo fare di necessità virtù, recuperando a tutti gli effetti Cyprien, titolare in campo 180 minuti nelle ultime due uscite. Accanto al redivivo francese è lievitato anche il rendimento di Hernani, che dopo aver tagliato il traguardo delle 100 presenze in maglia crociata, contro lo Spezia ha realizzato il terzo gol stagionale. A parte lo spezzone di gara a Bolzano, il calciatore brasiliano che subentrò solo all'intervallo nel derby perso malamente a Modena a fine gennaio, ha giocato sempre dall'inizio da Como in avanti. E prima ancora era risultato decisivo anche a Cittadella e col Venezia, fornendo l'assist per la rete del provvisorio 1-0 di Mihaila. E poi scalpita anche Stevez, finito in panchina in 5 delle ultime 10 partite disputate, a testimoniare che nessuno in questa squadra è insostituibile. Facile credere che il numero 8 giallo-blu, a segno l'andata di fronte ai rosa-nero, possa essere rilanciato in una linea mediana che può contare anche sull'apporto di Camara, passato in una settimana dalla tribuna del Druso all'utilizzo a sorpresa dal primo minuto nella sfida di sabato scorso, e Som, ora un po' indietro nelle gerarchie, ma arma da considerare soprattutto in trasferta per la sua duttilità e capacità di inserimento. Ma nella filosofia del tecnico non importa chi è impiegato prima in corso d'opera, ciascun giocatore sa che può essere determinante in qualsiasi frangente. È stato così fino ad ora e lo sarà ancora fino alla tappa conclusiva di un percorso d'applausi.
Palla in Tribuna.
Di questo e molto altro parleremo col nostro primo ospite. Un saluto a Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Un saluto a te, ciao, ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Francesco, partiamo subito dall'argomento nel servizio del TG Parma, questa ritrovata abbondanza centrocampo. Il Parma rientra Bernabé dalla squalifica e si gode il buon momento di forma di due giocatori come Cyprien e Hernani, che hanno anche relegato in panchina un totem come Stevez, che pareva insostituibile. Quando entra fa sempre bene, però insomma adesso a centrocampo ce l'aveva una certa abbondanza.
Sì, c'è davvero una certa abbondanza, e fa ridere, perché cioè, fa sorridere il fatto che tutti noi per tutto il girone d'andata abbiamo continuato a dire che a centrocampo la coperta era corta, e invece adesso che stanno tutti bene deve star fuori qualche pezzo da 90, qualche titolarissimo. Io non credo che Pecchia vorrà far fare dell'altra panchina a Stevez. È vero che in questo modo lo gestisci, cioè voglio dire, il valore e il ruolo di Stevez in questa squadra non è che va scoperto adesso, però magari come turnover, come rotazione, si potrebbe anche pensare che ad accomodarsi in panchina per entrare magari poi nella ripresa possa essere Cyprien, sì, o Hernani. In questo momento Cyprien è, credo, quasi imprescindibile, però è anche vero che il Parma ha fatto un girone d'andata strepitoso quando lui non era ancora stato reintegrato, quindi francamente una volta tanto un bel problema, magari Bernabé parte dalla panchina lui, sai, Pecchia ci sorprende sempre.
Ti ha stupito anche l'utilizzo di Camarà dal primo minuto, che in una settimana è passato dalla tribuna di Bolzano all'impiego sulla tre quarti contro lo Spezia. C'è bisogno di tutti in questo finale di stagione.
Sì, bisogno di tutti, quindi il concetto del tutti dentro continua a funzionare. Abbiamo visto anche la buona risposta, più che altro come atteggiamento, di Ciolak. Per quello che riguarda Camarà, sicuramente non me lo aspettavo titolare, e sicuramente il ragazzo ha confermato non tanto che quando parte dall'inizio è meno magari decisivo di quando subentra a partita in corso, ma secondo me ha dimostrato delle lacune dal punto di vista proprio delle scelte di gioco, e questa leggerezza che appena lo toccano vola via come un fuscello. Non deve fare il dribbling sperando che gli chiamino un fallo, una spinta, perché tanto il fallo a favore a Camarà non lo daranno mai per un po', e quindi o si robustisce o dà via la palla prima. Ecco, sicuramente da questo punto di vista gli fa bene a giocare, perché è tutta esperienza.
Restiamo su sabato, Francesco, ti chiedo quanto pesano i 3 punti contro lo Spezia, anche per il momento che stava attraversando la squadra.
Guarda, sono stati fondamentali, io ne parlavo anche la scorsa settimana dicendo che è una partita delicatissima, proprio perché adesso lo possiamo dire, perché comunque siamo in una fase ci stiamo avvicinando sempre di più. Credo che anche in caso di pareggio, poi dopo alla fin fine, no, si potrebbe dire è fatta comunque, però insomma, dopo una vittoria, dopo una sconfitta, un pareggio, dopo 2 partite in cui non hai segnato, quella partita era fondamentale per togliere tensione ai giocatori, per dare a loro la convinzione che sono ancora in grado di far gol, perché non è una cosa, ma 2 partite senza segnare, il Parma non l'aveva ancora giocate. Sei tornato a vincere una partita in cui sei favorito, il Parma è come quando tu servi a tennis sul 2-2 o quando servi sul 5-4, cioè la pallina è più pesante, il punto è più pesante, e succede anche nel Parma che queste ultime partite ti danno un po' di tensione. Questa era una cosa da scollinare. Scollinata la partita con lo Spezia, dove era obbligatorio vincere, adesso sei in discesa, nel senso la trasferta di Palermo è meno problematica, perché se tu non ti vinto con lo Spezia, vai a Palermo magari con un po' più di apprensione, e hai il Como a 3 punti. È vero che devi guardare la terza, però insomma l'idea di farti quasi raggiungere invece in questo modo è andata benissimo. La vittoria di sabato è stata fondamentale. Tanti mattoncini, però questo proprio era un mattone grosso, proprio un blocco.
Un mattone bello, bello pesante.
Esatto.
Allora, si torna su quello che parlavamo prima del centrocampo. Ci scrive un nostro radioascoltatore: si prende Bernabé in panchina, Monaco, speriamo di no, sono attualmente
i
giocatori...
Io mica detto tutti
No, infatti...
Cioè, potrebbero confermare Cyprien, Hernani e Esteves, oppure gioca Bernabé e anziché Esteves parte dalla panchina sì. o Cyprien o Hernani. Questo ho detto.
Sì, sì. Il nostro radioascoltatore dice invece Hernani in panca con Som, Camara e No e tutte le altre seconde e terze linee. Invece in ottica Palermo, così introduciamo la partita di venerdì al Barbera, non riesco a vedere una vittoria a Palermo come una cosa semplice, spero di sbagliarmi, questo è Ale. Allora, detto che un pareggio l'abbiamo già fatto capire, non sarebbe così disprezzato, però vincere ancora Palermo forse è ambire ancora troppo, però questa squadra ne ha le potenzialità, però non è
allora,
facilissimo.
Il Palermo è la grande, poi magari sì. va su ai playoff come va su grazie ai playoff e va in Serie A come terza, però sicuramente finora è stata la più grossa delusione, perché sulla carta come rosa dopo il Parma o forse al pari del Parma è palesemente la squadra più forte. Sicuramente molte cose non hanno funzionato, nonostante una tifoseria importante, perché Palermo e Sampdoria a livello di tifoseria, allora la Serie B veramente sta stretta, e buon per il Parma che il Palermo non sia mai riuscito a fare la voce grossa, e anche con noi che era, la partita andata ha partito benissimo subito sul 2-0, la rimonta clamorosa del Parma insomma li ha un attimino ridimensionati, nel senso che loro prendono un sacco di gol in casa e fuori, no? Si diceva ci vuole il difensore esperto, ci manca il difensore centrale esperto, loro hanno Lucioni e Ceccaroni, i più esperti di così si muore, faranno 100 anni in due a momenti, e prendono sempre gol e ne prendono parecchi anche in casa. Io mi ricordo addirittura l'andata, già lo Spezia fece un 2-2 e fu raggiunto all'ultimo minuto, ma
Venezia che ha vinto 3-0, sì sì, quindi
esatto, sarebbe un peccato che proprio il Parma debba pagare dazio in casa del Palermo. C'è da dire però che a questo punto, tu hai ricordato la classifica prima, il Palermo adesso è un po' in una situazione in cui non rischia di venire raggiunto, ma fa anche un po' fatica a piazzarsi terzo o quarta, e quindi non so quante motivazioni potranno avere. Sicuramente le motivazioni le dà il pubblico e il fatto di giocare in serale.
Eh sì, tra l'altro il Palermo ad oggi si assicurerebbe l'andata del primo turno in casa, però poi avrebbe un percorso sicuramente ad ostacoli in chiave playoff, visto che insomma anche il quarto posto è
lontano. O crolla la Cremonese,
sì.
O
che
crolla
non è un calendario facile, la Cremonese, perché adesso avrà due
però
trasferte.
Se crolla la Cremonese c'è sempre lì Venezia e Catanzaro, quindi il Palermo terzo quarto non ci arriva.
Davidone, come già scritto nei giorni scorsi, ritengo la partita di Palermo il vero spartiacque. Nel caso di vittoria Palermo, puntini puntini, non dico altro. Occhio che con il pareggio, ammonisce Davidone, ti troveresti a 3 punti il Como e a 6 il Venezia. E non parlo di un'eventuale sconfitta. Poi mancherebbero sempre 4 giornate alla fine, quindi c'è anche poi da dire che sarebbe una giornata in meno e un Parma che poi ospiterebbe il Lecco, insomma. Pensare, è chiaro, meglio non perdere, però insomma credo che il Parma un minimo di margine d'errore ce lo abbia, ma è figlio del vantaggio che ha acquisito sul campo in questi mesi.
Certo, certo, il margine d'errore ce l'aveva e non si è visto col Catanzaro. Hai perso in casa, tutti hanno guadagnato punti su di te, però comunque poi hai risistemato un po' le cose. E quindi adesso teoricamente un altro pochino di margine d'errore ce lo potresti avere, anche se tu dovessi andare male a Palermo, perché comunque sai Lecco in casa. Però poi io ho letto, non so se tu hai letto il comunicato dei boys, degli ultras del Bari.
Sì.
Sono incazzati neri e quindi la trasferta di Bari secondo me si fa delicata.
Sì.
A questo punto, siccome tutti noi vogliamo, pretendiamo, insomma speriamo vivamente che siano influenti per la classifica le partite con Cremonese e Reggiana, bisognerebbe festeggiare con Lecco. Per festeggiare con Lecco bisogna vincere a Palermo. Non lo so. Sicuramente la partita di Palermo, per me lo spartiacque era la partita con lo Spezia, dal punto di vista psicologico.
Che è stata, direi, superata a pienissimi voti.
Esatto, quindi quella di Palermo è importante, però un po' di meno.
Allora, Daniele da Medesano, visto l'utilizzo a partite in corso di Estevez con lo Spezia, mi aspetto il suo impiego da inizio a Palermo, e quello che ha detto prima anche Francesco Monaco. Vista invece la partita fatta con lo Spezia, credo che Hernani sia imprescindibile, quindi il centrocampo è praticamente già fatto. Un pareggio a Palermo non è da disprezzare, il Parma in Sicilia non è una tradizione favorevole. Mi collego all'articolo di oggi di Simone Brianti su Gazzetta di Parma: il Parma in B non ha mai vinto in casa di Rosanero. Ci ricordiamo un arbitraggio un po' così, nella stagione d'Aversa con Sacchi che insomma annullò un gol al Parma. E poi ci scrive un altro nostro radioascoltatore: non sono d'accordo sul Palermo, sostengo dall'inizio che sarebbe potuto arrivare ai playoff con difficoltà. Venezia e Cremonese più forti del Como, il Venezia sappiamo come va la società, alla Cremonese sta andando tutto male e al Como tutto bene, noi se giochiamo al 70% vinciamo col Palermo, per il Como non è ancora fatta. Allora ne approfitto per chiedere a Francesco Monaco uno sguardo sulla zona promozione diretta. Allora, il Borsino del Como è in rialzo, ma in generale come vedi questa lotta per i primi due posti? Mettiamoci in mezzo anche il primo, scaramanticamente.
Va bene, ci mettiamo in mezzo anche il primo, però diciamo che uno dei due è già segnato, dai. Ecco. Diciamo così. E allora, se ti devo dire la mia impressione dal punto di vista oggettivo, il Como ha un vantaggio di punti e di calendario. Il fatto stesso che poi il loro presidente abbia parlato con la Gazzetta dello Sport dei loro programmi faraonici, no? Stadio e tutte queste cose qua, ti dà l'idea che lì ci siano veramente tanti tanti soldi, tante tante idee, e quasi da dire una situazione Kraus al cubo, e quindi anche da questo venire fuori con le loro ambizioni quando ancora non è calato il sipario ti dà l'idea di quanto loro siano probabilmente sicuri della promozione. Per me non dico che resta un mistero il secondo posto del Como, perché lo vedo anch'io che hanno dei giocatori forti e che hanno una solidità di base importante. Sicuramente non me li aspettavo a questi livelli, perché io vedo come gioco la migliore, a parte il Parma, è il Venezia, e poi Vanoli mi sta simpatico perché ha giocato qua, era il terzino di uno dei Parma più belli, più forti della storia, hanno vinto anche la Coppa UEFA, la Supercoppa Europea, insomma è la Coppa Italia. Mi piacerebbe che la seconda fosse il Venezia. La Cremonese credo abbia dei problemi che vanno oltre il gioco, i problemi tattici. Il Catanzaro a me piace molto come gioca, non mi aspettavo che perdesse col Como, a questo punto mi aspetto che batta la Cremonese, e quindi io vedrei meglio il Venezia come secondo e magari il Catanzaro come mina vagante ai playoff. Oggettivamente devo dire che il Como è avvantaggiato dal calendario, e quindi diventa molto molto difficile pronosticare quella che viene fuori dai playoff. Io magari molto moderatamente, perché poi c'è, non è che Vanoli l'ho sposato, potrei essere lievemente simpatizzante per il Venezia, ecco. Però l'importante è andare su noi, e credo che il Como a questo punto difficilmente potrà essere fermato. Hanno vinto a Catanzaro, quello là è il loro spartiacque.
Ah, Davidone, concordo totalmente con quello che ha detto il mitico Francesco, quindi insomma raccogli anche l'ok di Davidone. Poi invece un nostro radioascoltatore: Francesco, se il Venezia gioca sempre come col Brescia, le vince tutte, quindi è piaciuto la prestazione del Venezia con il Brescia 2-0, un Venezia che
sì,
è rimasto...
Sì, tra l'altro con un Poyampalo da sei...
Sì. Ricordiamo, sì, aveva saltato la precedente trasferta per la nascita del figlio, insomma è tornato in campo forse un po' ancora sballottolato dalle poche ore di sonno, però insomma Poyampalo non ha fatto nulla di che, eppure la squadra è riuscita.
E poi permettimi di dire, cioè, anche se non è stata una cosa voluta dal giocatore, la scelta di cedere Jonsen alla Cremonese, perché in questo modo il Venezia ha sanato un vecchio debito, e doveva praticamente era in debito e doveva per forza fare un'operazione di questo tipo, tutti da dire si è indebolito, io per primo, si è indebolito il Venezia, si è rafforzata in maniera esagerata la Cremonese, e invece il Venezia è riuscito abbastanza bene a sopperire all'assenza di questo giocatore che è fondamentale per spaccare le partite in contropiede, è un man nordico Jonsen, e invece la Cremonese alla Cremonese è andato a intasare un reparto dove evidentemente non vanno, non si nasano. Adesso poi Coda è fuori, entra alla fine, adesso torna in ballo l'accusa di aver scommesso. Insomma, la Cremonese secondo me finirà malissimo questo finale di stagione.
Anche alcune esclusioni dopo Bari hanno insomma avuto
sì, abbastanza... No, poi hanno Collocolo squalificato per la partita di Catanzaro. Collocolo è un bel collante di centrocampo.
Sì, davvero. Cremonese che sta chiudendo male una stagione che sembrava con Stroppa essersi raddrizzata. Grazie per essere stato con noi, Francesco Monaco, un grande saluto.
Grazie a te Marco, ciao a tutti.
Ciao Francesco, andiamo a leggere l'ultimo messaggio prima di andare in pubblicità. Col Brescia Venezia superiore, anche se due gol assolutamente casuali, tiro da fuori in mezzo a 22 giocatori, gol su calcio d'angolo di Tesman che ha preso quasi contro al pallone. Questo è Davidone, ora andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio! Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800-948-888.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, ben ritrovati. Seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Io intanto presento subito il nostro super ospite di oggi. Abbiamo il piacere e l'onore di avere in collegamento l'ex centrocampista del Parma, Diego Fuser. Ben ritrovato, Diego.
Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, Diego. Sarà davvero un grande piacere per tutti i tifosi del Parma ascoltarti su queste frequenze. Allora, la prima domanda è sull'attualità. Cosa fa oggi Diego Fuser?
Ma guarda, oggi faccio, cioè organizzo degli eventi con gli ex giocatori. E degli eventi dove facciamo un po' di padel e un po' di foot golf, e quindi facciamo due o tre tappe all'anno e in questo momento
sì, abbiamo perso Diego Fuser. Si senti, mi senti? Pronto? Diego, eccomi, ti sento.
Sì.
E quindi fai questi organizzi questi tornei per ex calciatori, quindi anche tu ti sei dato al padel, ti sei convertito al padel
e foot golf, diciamo.
Sì. Eh sì. Invece, dando uno sguardo al passato, sono passati già 25 anni da quelle tre coppe in 100 giorni. Ricordiamo Diego Fuser in maglia giallo-blu dal 1998 al 2001 con 120 presenze complessive e 10 gol. Che esperienza è stata la tua con la maglia del Parma?
Ma esperienza bellissima, insomma. Sono stati anni molto belli, molto importanti. Avevo bisogno di respirare un po' dopo tanti anni a Roma, e Parma era la città ideale per far bene e per cercare nuovi stimoli, ecco.
Allora, ci scrive un nostro radioascoltatore, Jacopo: grande Fuser, indimenticabili i suoi cross nella stagione 98-99. Poi ancora Davidone, grandissimo Diego, un grande professionista che ha dato tanto alla squadra crociata, me lo ricordo perfettamente, tantissimi complimenti e grazie per quello che ci hai dato. E allora Diego, ti chiedo, qual è stato il momento più bello vissuto da te a Parma?
Bah, sicuramente il primo anno è stato il più bello, anche perché comunque a livello di prestazione, a livello di ambiente, di squadra, di tutto, penso che il primo anno sia stato quello più bello in assoluto, tantissimi compagni di altissimo livello, quindi il primo anno di Parma, quella è stata una squadra che difficilmente verrà dimenticata, ecco. Poi negli anni dopo, insomma, sono andati via un po' di giocatori, anche se comunque si è continuato a far bene, ecco. Però diciamo che il primo anno di Parma è stato un anno incredibile.
Rino, grande Fusea che quando calciava non si sentiva il calcio al pallone, davvero tante belle giocate di Diego. Allora ti chiedo, sempre riferito a quella stagione 98-99, si poteva vincere lo scudetto?
Beh sì, direi proprio di sì. Diciamo che non siamo partiti benissimo, ecco. Non siamo partiti benissimo, c'erano un po' di problemi col buon Malesani, dove non si riusciva a trovare il feeling giusto per dare tutti quanti il massimo. Poi piano piano invece poi abbiamo ingranato, come si dice, la terza, la quarta, e comunque siamo riusciti a vincere comunque delle cose importanti. Però effettivamente l'inizio non è stato come tutti si aspettavano, ecco.
Ecco, tra l'altro proprio oggi Alberto Malesani ha parlato alla Gazzetta dello Sport facendo una somiglianza tra Parma e Atalanta. Allora, prima di andare a leggere le sue dichiarazioni, ti chiedo se in questa Atalanta c'è il Parma. Mi viene da dire che quel Parma lì era nettamente più forte di questa Atalanta, con tutto il rispetto.
Bah, è anche un altro tipo di calcio, sì. quindi non si possono fare dei paragoni, però come giocatori penso che non ci sia partita, ecco. Quindi quella squadra lì era completa in ogni reparto, anche se l'Atalanta gioca un calcio moderno, gioca un calcio, un bel calcio, ha un allenatore insomma che predica da anni quel tipo di calcio, quindi sta facendo bene. Però paragonare le due squadre io non lo farei, fosse un allenatore, ecco.
Ecco. Allora, Malesani dice anche di quei trionfi, parlando del Parma: ricordo tutto, mi fa piacere che a distanza di tanti anni si torni a parlare di ciò che ha fatto il Parma. Quel Parma sembrava programmato al computer, c'erano grandissimi giocatori e questo va ricordato, perché senza grandi giocatori non puoi vincere. Io avevo Buffon, Turan, Cannavaro, Chiesa, Crespo, Veron e aggiungo io Fuser. Il Parma di quel periodo era al terzo posto del ranking mondiale, incredibile per una provinciale che aveva sia alle spalle una multinazionale come la Parmalat, ma non aveva certo il seguito dei grandi club. E poi le critiche per lo scudetto mancato, credo che certe critiche siano state ingenerose. Per vincere in Italia è necessario anche avere un ambiente super che galvanizza i tuoi giocatori e condiziona gli avversari e magari pure l'arbitro. Questo ci è mancato. Questa è la versione di Malesani, e poi c'è la versione di Rino che dice, in poche parole, ce l'hanno rubato. Allora ti chiedo, Diego, dove sta la verità? È un problema di ambiente o anche di blasone? Perché effettivamente in quegli anni c'erano le sette sorelle, ma il Parma mediaticamente era forse una delle più deboli.
Sì, vabbè, è sicuro che conta quello che stai dicendo tu. Voglio dire, se c'è un rigore mezzo, probabilmente l'arbitro, se ha di fronte la Juventus a Torino, non ha nessun dubbio nel darlo, no? Invece se in quel momento lì c'è il Parma di fronte che ha un rigore a favore, magari non lo dà. Quindi sicuramente influisce il grande pubblico, il giocare o a San Siro o a Torino o da altre parti, sicuramente. Noi così, diciamo, essendo un po' tra virgolette una squadra di provincia, e sì, come dici tu, no? Se ha meno blasone e vieni meno considerata, ecco, quello è sicuro, assolutamente.
Marco da Glasgow, quindi ci scrivono dalla Scozia. Glasgow l'avevamo eliminato in quel percorso della Coppa UEFA 98-99. Sei grande, Diego, giocatore totale, oggi non avresti prezzo. E ti chiedo questo, Diego: dei giocatori attuali, che è quello che ti assomiglia di più?
Bah, guarda, io sinceramente il calcio adesso non lo seguo tantissimo, guardo alcune partite come la Champions League, che secondo me il calcio lì è di un altro livello, quindi non saprei indicarti chi è il giocatore attuale che magari che mi somiglia di più, ecco, quindi non vorrei dire poi una cavolata. Quindi in questo momento non lo saprei, ecco.
Jacopo ci fa fare un altro tuffo nel passato. Cosa ricorda Diego della mitica notte al Tardini con il Bordeaux, quell'indimenticabile 6-0? Quella per me è stata la partita perfetta, e pensare che all'andata avevamo sofferto tantissimo.
Ma sai, sono quelle serate dove ti gira anche tutto bene, no? Dove magari sei più ispirato che in altre serate, quindi quella serata lì è andato tutto alla perfezione, mi ha fatto una partita incredibile, quindi ricordi sono ancora vivi assolutamente.
Eh sì, e poi Rino dice: se quell'anno non avessimo avuto l'allenatore, ne avremmo vinti 2 di scudetti. Insomma, probabilmente anche un po' Malesani è entrato nella critica. C'è sempre il dubbio di capire se fosse rimasto Ancelotti cosa sarebbe successo, ma insomma, poi con i se e con i ma si fa molta fatica, anche perché poi quello è un calcio diverso. Malesani passò alla difesa 3. Adesso ti faccio una domanda veramente tosta: ti chiedo chi era il più forte di quella squadra? Ce lo puoi dire? Sono passati 25 anni.
Ma guarda, io penso che in quella squadra lì non ci sia stato uno più forte, perché magari io ti potrei dire Cannavaro e Buffon o Verona o cosa, loro ti direbbero Fuser, Di Robaggio, quindi secondo me si era tutti allo stesso livello. Quella era una squadra che in panchina, non dimentichiamoci, c'era Stanic, c'era Fiore, c'era Balbo, c'era, sì. Cioè, e quindi secondo me non c'era un giocatore che era più forte degli altri, erano tutti allo stesso livello, almeno per come la vedo io, per quello che è stato quell'anno lì, ecco, quindi direi tutti forti allo stesso livello.
Ecco, avresti pronosticato all'epoca per Vanoli un futuro d'allenatore? Vanoli, grande protagonista nelle due finali con Fiorentina, sì, e Olympique, sì, Marsiglia.
Ma guarda, non lo so, perché eravamo tanto amici anche con Paolo, però non si parlava mai di allenatori o di cosa ci sarebbe piaciuto fare. Non è mai saltato fuori questo particolare qua, però insomma. Io gli auguro tanta fortuna, come ripeto eravamo tanto amici, quindi spero che possa diventare un grande allenatore.
Ecco, devi sapere che in queste settimane sta andando in onda su 12 TV Parma la domenica sera uno speciale curato da Sandro Piovani con la regia di Walter Perotti, 100 anni dello stadio Tardini. Praticamente si ripercorrono le tappe storiche dello stadio Tardini, che quest'anno compie 100 anni, e allora a tutti i protagonisti si chiede un ricordo di quello stadio. Qual è il ricordo più bello, più nitido che hai dello stadio Tardini?
Sicuramente a me è sempre piaciuto tantissimo giocare lì, perché è uno stadio compatto dove i tifosi sono attaccati diciamo al campo di gioco, quindi un ricordo bellissimo, il mitico inno del Parma, insomma tutti i ragazzi della curva, insomma li ricordo veramente con tantissimo affetto, e insomma adesso stanno cercando di organizzare anche delle partite con le Legend, quando comunque torno in quello stadio lì ci sono sempre molto molto volentieri.
Ecco, dal passato al presente è ovvio che ti devo chiedere come e quanto è cambiato il calcio italiano in questi anni.
Guarda, sì, è cambiato, secondo me, non so se in meglio o in peggio, però quello che si vede adesso in tutte le squadre che giocano e che cercano di riprodurre un gioco di una squadra che era il Barcellona, no? Però non tutti ci riescono, ecco, quindi lo trovo un po' un calcio un po' noioso, no? Che prima di andare a fare gol ci mettono un quarto d'ora, quindi palla al portiere, sembra di essere tornati indietro un po' nel tempo, però è un calcio che a me personalmente non piace, se non che insomma guardare, come ripeto, solo discusamente le partite di Champions League, perché lì
è un altro livello, ecco.
Allora Luca, salutami, l'ex dello Blu Diego Fusera, andavo sempre a vedere gli allenamenti in Cittadella, veniva in polleria da me in via Paganini, quindi ti saluta Luca, è probabilmente suo cliente. Bellissimo il ricordo della Coppa UEFA vinta a Mosca, supremazia assoluta contro il Marsiglia, te lo ricordi Diego? Credo di sì.
Beh, assolutamente sì, assolutamente. Ricordo incredibile, l'unico peccato è che siamo andati a giocare a Mosca, dove non era, diciamo, uno stadio tipo, non so, poteva essere giocare in Inghilterra o in Spagna, dove magari sarebbero venuti innanzitutto molti più tifosi nostri. Lì abbiamo fatto una finale bellissima, abbiamo giocato benissimo, però l'unico neo è stato veramente quello di giocare in uno stadio semi vuoto, ecco, quindi è stato un peccato solo per quello, poi per il resto la partita, un'altra partita perfetta di quell'anno, dove, dove ancora una volta ha vinto una squadra più forte.
Ti chiedo questo, qual è stata la partita più bella di quel Parma, dovendo poi fare una summa, perché abbiamo citato prima Bordeaux, anche Marsiglia fu una signora partita, tra l'altro in finale, c'è una partita simbolo di quel Parma?
Ma guarda, ce ne sono state tante di belle partite di Parma, adesso sinceramente non ne ricordo una in particolare, però io penso che la cosa più importante che ci sia stata è che la gente si sia divertita, ecco, questo era anche un po' l'obiettivo, no? L'obiettivo dei giocatori deve anche un po' essere quello di riuscire a fare divertire anche la gente, di farli gioire. E penso che quell'anno ci siano state tante partite belle dove soprattutto in casa il pubblico si è divertito.
Il nostro radioascoltatore Ancelotti non aveva Fuser, Verone e Bogossiani, in sostanza un centrocampo fantastico, se gli avessero fatto fare il terzo anno avrebbe vinto il campionato a mani basse. E poi ci scrive sempre sulla partita con Marsiglia, il gol stratosferico di Chiesa, quella resta un'azione che ancora adesso a ripensare mi vengono i brividi, e ti scrive poi sei comunque nei cuori di tutti i tifosi, e quindi questo è un bel ricordo anche Diego Fuser, che ha lasciato un bellissimo ricordo a Parma. E allora però ti chiedo, che ricordi hai di Fabio Pecchia calciatore? Perché adesso Fabio Pecchia sta allenando, direi, con ottimi risultati il Parma, però spesso l'avrei affrontato in carriera. Che ricordi hai di Pecchia come calciatore?
Ah, me lo ricordo bene, insomma, ci siamo scontrati tante volte, un centrocampista, un ottimo giocatore, insomma, in mezzo al campo faceva girare la palla molto bene, quindi me lo ricordo e insomma spero che con il Parma si possa togliere veramente tante soddisfazioni, perché insomma è anche un bravissimo ragazzo, quindi lo merita lui, lo merita la città di Parma, speriamo in bene, dai.
Eh sì, infatti ti chiedo questo proprio in chiusura, cosa significa per il Parma il ritorno in Serie A e quali poi possono essere le prospettive? Chiaro che insomma sognare di ripercorrere le gesta del vostro Parma stellare diventa quasi un'utopia, però c'è una presidenza, una proprietà americana solida con Kyle Krause, magari, chi lo sa?
Ma guarda, è logico che il palcoscenico della Serie A, con tutto rispetto, non è quello della Serie B, quindi anche per gli stessi giocatori, quello di giocare in Serie A e confrontarsi anche con delle grandi squadre, penso che sia il massimo, quindi io spero che il Parma insomma possa il prima possibile arrivarci, e sicuramente ve lo vedere qualche partita, perché come ripeto, vedere giocare il Parma con delle squadre forti secondo me è una cosa molto molto bella, ecco, quindi attendiamo e vediamo che cosa succederà.
Ecco, ti chiedo questo, tu che insomma te ne intendi di campionati d'alta classifica, che consiglio daresti oggi al Parma? Il Parma è al comando, deve gestire un buon vantaggio in ultime partite, in questi casi c'è anche il rischio a volte che venga un pochino il braccino, però insomma l'invito è quello di andare in campo e fare quello che si sa fare, perché insomma il Parma quest'anno gioca a calcio anche bene.
Ma guarda, non è che io penso che insomma sia Pecchia che tutti i giocatori, soprattutto in questo momento che sono primi in classifica, sicuramente si sentono più forti degli altri, e quando ti senti più forte degli altri hai morale, hai voglia di fare anche uno scatto in più per un tuo compagno, quindi io non penso che si lasciano scappare questa opportunità, che è quella di ritornare in Serie A
e sono convinto che faranno bene fino alla fine, assolutamente.
L'ultima domanda ce la fa Luigi da Parma. Buongiorno a tutti, volevo chiedere a Diego se segue il Parma e se viene a vedere qualche partita al Tardini. Ce l'ha anticipato prima, però glielo richiediamo direttamente.
Guarda, no, quest'anno non sono ancora venuto, ma come ripeto dovrei venire a breve con le Legend, che presenteranno, mi sembra, le Legend del Parma. E quest'anno non so se riuscirò a venire a vedere la partita, ma il prossimo anno, se il Parma raggiungerà, mi auguro che raggiungerà la Serie A, sicuramente ci verrò molto molto volentieri.
E allora ti aspettiamo a braccia aperte al Tardini. Grazie di cuore per essere stato con noi. Un abbraccio a Diego Fuser.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao Diego.
Grazie a voi, ciao.
Grazie a Diego Fuser, abbiamo fatto un bel tuffo nel passato, davvero un gran giocatore. All'epoca davvero la fascia destra era territorio di sua competenza, 7 gol anche nella sola stagione 98-99 con quella punizione che trasse in inganno Pagliuca e valse un successo importante per 1-0 sull'Inter di Baggio e Ronaldo. E, ora però, dimenticato il passato, torniamo sul presente e andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dove trovi i biglietti per la partita e il concerto? In strada Cavalieri di San Giorgio a Parma, dove paghi la bolletta, il bollo auto e la multa. In strada Cavalieri di San Giorgio a Parma, dove puoi seguire live tennis, calcio, basket, volley, i gran premi di auto e moto e tutte le partite di calcio nazionale e internazionale. In strada Cavalieri di San Giorgio a Parma, nel nuovo negozio Luxury, ricariche, pagamenti e tutti i servizi SnaiPay. E in più bar con maxi video wall per gli eventi sportivi, sala fumatori e parcheggio. Nuovo Luxury, strada Cavalieri di San Giorgio 3A a Parma.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio! Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli trovi tutto il mese di aprile mele Golden Melinda, patate novelle a soli 99 centesimi al chilo e fragole a 99 centesimi al cestino da 250 grammi. Da giovedì 18 aprile a sabato 20 aprile, super offerte! Meloni retati a 2,99 euro al chilo, noci franchette a 2,99 euro al chilo, fragole candonga a 2,99 euro al chilo a cestino. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna. Ci scrive Luca sulla designazione arbitrale di venerdì sera al Barbera. La partita tra Palermo e Parma sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna, assistenti di Giacinto e Bari, quarto uomo Bordin. Alvar Nasca e la VAR sarà meraviglia. Poi ci scrive Gianluca: adesso pensiamo bene a fare i punti che restano per centrare la promozione, ma l'obiettivo rimane anche alzare il trofeo a fine campionato allo stadio del Tricolore. Ciao sempre Forza Parma. Sì, ricordiamo che il cammino del Parma si chiuderà venerdì 10 maggio in notturna nel derby con la Reggiana al Mapei Stadium. Diamo il benvenuto al nostro terzo ospite, l'agente di mercato Lorenzo De Santis. Buon pomeriggio Lorenzo.
Buon pomeriggio a voi.
Ciao Lorenzo. E allora, Lorenzo che spesso ospita Sport Italia, segue particolarmente anche le vicende del Palermo, e allora la prima domanda te la devo fare sui rosanero. Come giudichi il cammino del Palermo finora?
È stato un cammino sicuramente irregolare, perché questa è una squadra che sappiamo fa parte del gruppo City, che era entrato nella scorsa stagione nel controllo del club. E quindi se l'anno scorso, magari la stagione scorsa, ci si poteva aspettare ancora comunque un andamento magari non all'altezza delle aspettative, quest'anno il Palermo si era mosso in maniera decisa, convinta, sul mercato, e quindi è chiaro che l'obiettivo, neanche molto nascosto, era proprio quello di arrivare e lottare fino alla fine per la promozione diretta, obiettivo che è stato alla portata fino, diciamo, a poco più di metà del campionato. Però il Palermo nelle ultime settimane si è un po' staccato, complice anche i tanti gol subiti, c'è stato anche un avvicendamento in panchina, e quindi è chiaro che in questo momento è una di quelle squadre che verosimilmente cercherà di sfruttare queste 5 partite che mancano alla fine per mettere in cascina più punti possibili e ottenere il miglior piazzamento possibile per nella graduatoria dei playoff.
Ecco, secondo te, Lorenzo, che partita sarà quella di venerdì sera al Barbera tra Palermo e Parma?
Beh, da dire, una partita aperta, divertente, come lo era stata un po' pazza anche la gara dell'andata, no? Insomma, che poi dopo aveva visto il Palermo condurre per larghi tratti a meno del punteggio, e poi vedersi riacciuffare nel finale in una partita pirotecnica. Chiaro che il Palermo è una squadra che fa del gioco dalla metà campo in su la sua forza, perché poi dopo ha grandi alternative, grandi opzioni. Ha fatto fatica a blindare la difesa, e questo è il motivo per cui le partite del Palermo hanno fatto felici tante volte gli scommettitori che mettevano sull'over come opzione. E quindi io mi aspetto anche qua una partita con pochi tatticismi, dove comunque le due squadre si affronteranno a viso aperto, e la speranza è che possa venire fuori una gara piacevole, che poi possa fruire della tanta qualità in campo.
Ti piace questo Parma?
Beh, assolutamente sì, è una squadra che fin dalla retrocessione si era data l'imperativo di tornare in Serie A e tornarci prima possibile. Sappiamo bene poi come la Serie B sia un campionato per specialisti, quindi tante volte club che arrivano con un blasone e anche con rose importanti faticano a calarsi nella categoria, e questo è appunto successo nelle due stagioni passate al Parma. Credo che poi il lavoro di Pecchia, si era visto solamente a tratti l'anno passato, sia stato giusta e si è rivelata corretta. Poi la conferma di Pecchia, che è riuscito a far tesoro anche degli errori, delle imperfezioni della stagione scorsa, per costruire una macchina da guerra che è stata in vetta al campionato fin dall'inizio, che ha venduto a cara la pelle anche in Coppa Italia. Quindi insomma, io credo che sia un Parma, una squadra giovane, una squadra che gioca a calcio e che si avvicina la scaramanzia del doppio, insomma, possiamo dire, si avvicina a grandi passi verso il ritorno in Serie A, dove secondo me potremmo vedere anche più di qualche faccia di quelle che hanno indossato la maglia gialloblu quest'anno.
Ecco, infatti la prossima domanda era proprio legata ai cambiamenti, alle variazioni della rosa che dovrà fare il Parma in caso di promozione. Secondo te, chi di questi giovani, di questi ragazzi, di questi giocatori è già pronto per il salto di categoria?
Beh, ci sono dei giocatori che la massima serie l'abbiamo già fatta con la maglia del Parma, penso a Michaela e Mann. Ci sono altri giocatori che l'abbiamo fatta con altre maglie, penso a Hernani. Ci sono poi tanti giovani, quindi penso a Bonny, penso a Bernabé, che hanno dimostrato di poter meritare una categoria superiore proprio per quello che hanno fatto. È chiaro che poi molto importante sarà cercare di capire dove andare a mettere giocatori di esperienza che conoscono già il campionato, in quali ruoli, quindi poi di conseguenza modulare, graduare le scelte proprio in base anche ai nuovi innesti. Però credo che ci sarà tempo per far quello, perché poi insomma il mercato è vero che non dorme mai, ma siamo ancora alla metà di aprile, quindi un Parma che possa pensare anche di archiviare la pratica promozione magari con almeno un paio di turni d'anticipo, chissà qualcosa di più, sicuramente poi avrebbe tutto il tempo per calarsi nelle riconferme e nel affondare poi su quei giocatori che sicuramente la dirigenza starà già monitorando.
Ecco, ti chiedo, Lorenzo, se hai già qualche consiglio per gli acquisti, magari qualche giovane, qualche elemento esperto che potrebbe fare il caso del Parma il prossimo anno?
Il Parma ha dimostrato comunque anche con la dirigenza di saper guardare bene anche a tanti mercati esteri, quindi sono venuti giocatori di belle speranze, a volte semi sconosciuti, che sono riusciti a imporsi, a fare e a ben figurare con questa maglia. Io credo che, ripeto, quando poi vinci un campionato, l'obiettivo è capire da quali giocatori vuoi e hai la possibilità di ripartire, quali giocatori siano in linea col tuo progetto. Quindi credo che il Parma avrà bisogno magari di qualche giocatore anche di esperienza, penso magari anche a un centravanti che possa conoscere già la categoria, che possa affiancarsi ai tanti ragazzi interessanti che stanno facendo bene, come anche per quello che riguarda la retroguardia, possa andare magari a cercare un leader difensivo che possa dare solidità e infondere sicurezza ai giocatori che bene hanno figurato quest'anno. Poi molto dipenderà, ripeto, anche da quale tipo di mercato si vorrà andare a puntare. Tu come ben sai, io ho un focus particolare sul mercato centro sudamericano, quindi è chiaro che poi lì ci sono tanti giocatori interessanti con passaporto, e il Parma avrà anche la possibilità di usare tre slot di extracomunitari venendo dalla Serie B, e questo sicuramente potrebbe essere una ricchezza ulteriore.
Eh sì, nel novembre 2020 mi hai concesso un certo Julian Alvarez, che è alzato su una Coppa del Mondo e gioca adesso nel Manchester City, giusto per farvi capire le conoscenze in materia di Sud America del nostro amico Lorenzo De Santis. Allora, ti vado a leggere due messaggi. Mi riaggancio al messaggio di Gianluca: l'obiettivo è alzare la Coppa allo stadio del Tricolore, ma secondo voi, in caso di Serie A, chi saranno i big che molto probabilmente se ne andranno? Questo è Danilo da Parma.
Credo che Parma, come dicevo, è una piazza che ha blasone, che ha storia, che ha una tifoseria importante, quindi ha avuto la possibilità di attirare tanti giocatori anche in cadetteria, e questo non è una cosa scontata, non è una cosa banale, però è stato un richiamo sicuramente che ha aiutato poi il Parma a attirare tanti giocatori forti e a completare questa risalita nella massima serie. Però credo che la domanda possa anche essere letta nel senso opposto, cioè io credo che tanti giocatori che hanno ben figurato, vestito questa maglia, si stiano augurando o sarebbero contenti comunque di poter continuare questo percorso, essendoselo guadagnare sul campo, perché poi quando vinci un campionato sul campo hai sempre comunque sia, ti meriti agli occhi della città, agli occhi dei tifosi, e comunque sia una riconoscenza, e costruisci qualcosa di importante. Quindi io credo che laddove poi da parte della dirigenza ci sia il gradimento, la volontà di continuare con questo blocco, credo che siano in molti quelli che poi sarebbero contenti di proseguire questo percorso.
Andrea Canin propone per l'attacco il Ciolito Simeone, ti chiedo Flash se è un'idea fattibile o no?
Beh, sicuramente è una suggestione interessante. Non ci dimentichiamo che è un giocatore che spesso ha diviso anche la critica, però è un giocatore che con le prime tre squadre, senza considerare il Napoli, che è una squadra chiaramente di livello diverso, però con le prime tre squadre con le quali ha giocato in Italia, quindi parlo di Cagliari, Fiorentina e Genoa, è sempre riuscito ad andare in doppia cifra con tutte e tre le maglie. Quindi è un giocatore che sicuramente, secondo me, anche dopo i tornei importanti che aveva fatto, anche dopo aver ben figurato poi dopo il Verona, è un giocatore che non ha avuto magari lo spazio che sarebbe aspettato, vuoi per la presenza di Osimhen, vuoi per comunque anche la presenza di Rosa di Raspadori, che ha spesso è stato utilizzato da falso 9. Quindi è un giocatore che è abituato già a palcoscenici importanti, però credo che ha già dato risposte importanti anche in piazze di fascia media, quindi sarebbe sicuramente una garanzia.
E allora, grazie e buon pomeriggio all'agente di mercato Lorenzo De Santis. Grazie per essere stato con noi. Ciao Lorenzo, un abbraccio.
Grazie a te, alla prossima.
E siamo arrivati in chiusura. Leggo solo l'ultimo messaggio di Luigi. Buongiorno, a sentire i campioni del passato mi commuovo, sono del 41, chissà se potrò vederne molti ancora. E ti auguriamo davvero di sì. Siamo davvero arrivati alla conclusione. Grazie a Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, poco dopo le 14, con Palla in Tribuna.